Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Ancora una volta siamo qui con i giovani pensatori, con il progetto promosso dall'Università dell'Insubria e in mia compagnia con Stefania Barile, oggi con anche una novità, perché finora noi abbiamo parlato di arte, di musei, di artisti, di attività culturali, ma sempre legate all'arte, alla storia dell'arte sul territorio, sul nostro territorio provinciale, ma anche sul territorio nazionale. Oggi invece affrontiamo una problematica sempre inerente al progetto Giovani Pensatori, perché è un progetto di questo grande, immenso progetto dei giovani pensatori, è il progetto della filosofia per bambini. Ed è un progetto interessante perché ha visto il 12 novembre presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo, qui del campus universitario di Bizzozero a Varese, un bellissimo intervento, una serie di interventi molto interessanti, ma quello che desidero condividere con voi è proprio inerente la scrittura, quindi tutta quell'azione grafica che avvia il bambino a scrivere, a mettere per iscritto il proprio pensiero. E in questo caso oggi abbiamo una figura tra l'altro molto conosciuta qui a Radio Missione Francescana, perché è la grafologa Susanna Primavera,
Grazie, buongiorno.
che il 12 novembre aveva proprio relazionato in maniera molto affascinante i ragazzi presenti, erano tanti quel giorno. I ragazzi presenti sono stati rapiti da questa che loro hanno ritenuto novità. In effetti la grafologia non si studia a scuola e gli studenti della scuola superiore presenti erano prevalentemente dei licei socio-psicopedagogici o licei delle scienze umane sul territorio. E in questo caso l'intervento di Susanna Primavera è stato illuminante. Da qui sono partite poi delle ricerche dei ragazzi, degli approfondimenti. Ecco, io vorrei proprio iniziare con il valore della scrittura, no? Che ha colto, interessato, incuriosito i ragazzi, che dopo tutto lo fanno abitualmente, scrivono. Ma secondo te, Susanna, e secondo i tuoi studi e i tuoi approfondimenti, qual è il valore della scrittura?
Il valore è grandissimo perché la scrittura rivela il pensiero. E non, se noi guardiamo anche gli scarabocchi dei bambini, i primi tratti, no? Anche nel disegno, già parlano, già dicono quello che il bambino in realtà ha dentro. Anzi, tutti gli psicologi lo sanno molto bene, anche i pedagogisti. E perciò anche le maestre tengono in gran conto i disegni dei bambini. Nel disegno, in quello scarabocchio, in quel segno, cioè la traccia, in quella traccia, abbiamo il prolungamento del bambino. Ecco, quindi è chiaro che se ciò succede quando il bambino è molto piccolo, quindi l'essere umano si esprime già da piccolissimo, nell'adulto abbiamo, svelata la personalità. E in effetti, gli autografi dei grandi personaggi, sono ricercati, hanno un grandissimo valore. A questo possiamo aggiungere che ogni scrittura è unica, così come le impronte, impronte delle mani.
Certo.
È unica ed è anche per questa ragione che il grafologo, il perito, viene richiesto in tribunale. Non si tratta proprio di una prova, non è considerata proprio una prova, ma il giudice tiene in grande considerazione il parere del grafologo, esperto proprio nell'analisi della scrittura. Perciò è un peccato dover constatare che oggi i ragazzi a scuola non scrivono più bene come un tempo, perché il corsivo viene sempre più abbandonato a favore dello stampatello. La scrittura perde la propria bella traccia e molti ragazzi hanno dei grossi problemi. quando la scrittura diventa poco leggibile, quindi incomprensibile, certo, cioè difficilmente decifrabile, e quindi il ragazzo non riesce più a esprimere se stesso perché il suo pensiero non si traduce in una forma chiara, abbiamo un problema di disgrafia, si chiama così, il disturbo di apprendimento legato alla scrittura. Il corsivo un tempo era anche una forma d'arte.
Certo.
E il passaggio allo stampatello non ha certo giovato alla cura della scrittura. E in più, appunto, rivelando la personalità, noi possiamo dire davvero che diventiamo tutti molto omologati. Mm-hmm. Se andiamo a scrivere tutti in stampato, in questa forma del tutto impersonale, noi ci omologhiamo e non affermiamo la nostra originalità. E quindi l'uomo perde molto nell'usare anche soltanto gli strumenti che oggi ci offre la tecnologia, no? Quindi è vero, sono degli strumenti molto utili che però non devono essere completamente utilizzati in modo univoco. Ecco, occorre, è come se io avessi, dico sempre, ho una Ferrari. Mm-hmm. Allora, la Ferrari va molto bene per andare da qui a Milano, d'accordo. Ma se ho devo andare, per dire, dietro casa, a pochi metri, devo portare delle cose, andare a piedi, faccio fatica, è meglio che usi la 500. E allora, usiamo penna e matita o e foglio di carta. E non pensiamo soltanto al computer, ecco, al computer.
Quindi, quindi in questo caso, Susanna, tu sottolinei il fatto che la nostra scrittura, che in questo caso è la nostra calligrafia, è una forma creativa, è una dimensione creativa ed è una possibilità, no, per ogni soggetto, per ogni individuo, di trasmettere la sua identità attraverso, appunto, un segno grafico che in questo caso però ha subito un'evoluzione legata all'esercizio, legata anche alla presenza di un insegnante che insegna e che aiuta a comprendere sempre meglio e a realizzare sempre meglio quel segno grafico.
Sì, allora, questo è il versante espressivo, no?
Certo.
Della scrittura, che rivela la mia personalità.
Certo.
Poi c'è un altro discorso che è legato proprio al valore che ha la scrittura a mano nell'apprendimento, perché sono stati fatti recentemente degli studi, grazie proprio alle nuove tecnologie, studi sul cervello e appunto, queste neuroscienze cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che se io prendo due bambini, ad uno insegno a scrivere con il computer e all'altro insegno a scrivere a mano, il bambino che ha imparato a scrivere a mano, quindi attraverso la sua mano, avrà delle capacità di apprendimento migliori dell'altro, cioè una facilitazione nell'apprendere le cose. Perché? Perché si stimolano delle parti del cervello che danno dei vantaggi. Perciò si può, è vero, si può usare anche soltanto il computer, ma il corpo, la mano o il piede, perché se non ho la mano io posso usare anche il piede, lo sappiamo benissimo,
sì, sì, certo,
che gli arti sono degli strumenti, ma sono strumenti che rispondono all'attività cerebrale, quindi tutto parte dal cervello.
In questo caso quella anche capacità di coordinazione, no? Oculo-manuale, unita alla possibilità di interagire con una superficie come un foglio di carta. In realtà si può scrivere anche nella sabbia, no? Si può scrivere,
certo,
con il carboncino su una lavagnetta, no?
Certo,
nel senso che noi abbiamo la possibilità, attraverso il gesto grafico, di offrire tu prima parlavi degli scarabocchi e quindi della possibilità del bambino di prolungarsi all'esterno, di costruire la sua relazione con il mondo attraverso questi segni che inizialmente possono sembrare disordinati e che poi invece acquistano nel tempo un ordine, l'ordine che il bambino decide di dare a questi segni, e quindi anche una capacità di utilizzare la propria mano con una competenza sempre più raffinata.
Esatto, bisogna cominciare da molto piccoli, ecco.
Chiaro.
Questo che io spingo affinché, anzi ormai sto orientando la mia attività professionale proprio in questa dimensione di prevenzione, prevenire la disgrafia, ma anche favorire, facilitare quello che è lo sviluppo di tutte le dimensioni che poi portano un bambino a stare bene a scuola: scrivere, leggere, contare.
Certo.
Io non parlo soltanto della scrittura. Certo, per me è un'attività privilegiata, ma in realtà, se noi già dalla scuola materna, dai 4 anni, 3 anni, li lasciamo all'ambientamento, alla socializzazione, sono il primo momento che il bambino va alla scuola dell'infanzia, ma a partire dai 4 anni, se noi lavoriamo con il bambino, porto avanti dei progetti anche un'ora.
Chiaro.
Soltanto alla settimana, a volte anche una volta ogni 15 giorni, perché magari devo andare a lui,
è troppo
lontano. Una volta ogni 15 giorni è sufficiente in un'ora favorire lo sviluppo delle abilità di base, che sono le più importanti per aiutare il bambino a svilupparsi. Quindi non solo la motricità generale, ma anche l'abilità linguistica. L'abilità fonologica sono abilità fondamentali per prevenire problemi come la dislessia, l'abilità logico-matematica, che è preparatoria al calcolo, lo sviluppo quindi anche sociale, quindi la capacità di relazionarsi con gli altri, quindi sviluppo psicomotorio, ma anche tutte le altre abilità. Se noi orientiamo un possiamo un programma affinché il bambino, attraverso giochi, perché non facciamo altro che farlo giocare, impara a sviluppare queste abilità prima a 4 anni, le riprendiamo, le approfondiamo e le orientiamo verso la scuola, a quel punto verso l'apprendimento della scrittura, non ancora della lettura, anche se molti bambini già a 5 anni cominciano, soprattutto le letterine già dell'alfabeto,
sì,
le sanno
già,
e anche i numeri,
certo,
le riconoscono, anzi devono saperle anche poi riprodurre. Se noi lavoriamo in questo senso, riusciamo proprio a portare i bambini a scuola senza troppe difficoltà.
Senza traumi, quindi.
Senza traumi, proprio prevenendo questi disturbi di apprendimento. Noi ce ne ritroviamo adesso tantissimi, ma dobbiamo chiederci come mai prima non c'erano, o come mai, che cosa è successo. Da un lato, lo sviluppo della tecnologia e lo stile di vita moderno, perché un bambino è sempre in macchina praticamente, un pacchetto postale che va da casa a scuola, da scuola allo sport, dallo sport. Il cambio di vita, no? Quindi anche i momenti di solitudine, un bambino sta poco da solo, è sempre in mezzo ad altre persone, oppure il bambino non gioca più da solo arrangiandosi, no, con dei pezzettini di legno, ha tantissimi giochi, bambole già confezionate, centinaia, migliaia di bambole bellissime a cui occorre soltanto cambiare un vestitino oppure spostarle all'interno di uno spazio tipo casa, ma già confezionato.
Sì.
Cioè, il bambino non si inventa niente, no? E quindi tutti i giochi, così, la corda non c'è più, l'elastico non c'è più, le biglie non ci sono più, non ci si rotola più per terra come si faceva prima. Perciò cosa succede? Succede che il bambino perde in creatività, perde in manipolazione, perde in movimento, e questo non lo stimola, non lo stimola mentalmente, non lo stimola su tanti fronti. Perciò sono cambiate tante cose, è lo stile di vita, è anche il modo che si gioca diversamente, è anche il modo in cui si sta a casa, diverso. La sera, invece di andare di là a leggere qualche cosa, se ne vanno davanti alla televisione anche loro, no? Anche insieme a mamma e papà. Perciò bambino veramente viene poco stimolato da questo punto di vista. Ora, se noi riusciamo a favorire l'inserimento del bambino con già degli strumenti in mano, e questi strumenti sono percezione visiva, capacità di cogliere, cogliere dei segni, cogliere dei colori, cogliere delle forme in uno spazio grafico che gli abbiamo già imparato a leggere prima, quando arriva a scuola il bambino non solo sa stare ben seduto al tavolino, sa fare attenzione alle proprie cose, sa concentrare l'attenzione sulla lavagna, perché la lavagna non è una cosa nuova, gliel'abbiamo già fatta vedere prima, quindi questo coordinamento occhio-mano, questo spostare la testa,
certo,
sollevare lo sguardo, no? E non perdersi, se noi tutte queste cose gliele abbiamo già insegnate e soprattutto l'abbiamo aiutato a pronunciare già bene le paroline, perché ci abbiamo lavorato su, gli abbiamo raccontato delle storie su cui abbiamo fatto delle riflessioni, perché il progetto di filosofia per bambini può iniziare anche alla scuola dell'infanzia, no? Abbiamo insegnato al bambino a fare attenzione a determinate cose, a pronunciare bene e soprattutto a tenere bene in mano questa matita, questo strumento che non si tiene a caso, non è che si può prendere come uno vuole. C'è un modo preciso di tenere la matita. Noi proponiamo sempre le matite triangolari, quelle belle cicciotte, belle grosse, perché sono più facili da impugnare per un bambino. Sono in gioco le dita messe in un certo modo, proprio a tris, no? Io dico
sì,
dall'occhiolino, dal segno ok, si potrebbe, giusto per far capire
a chi ci ascolta,
una prensione corretta, e poi portare piano piano il bambino quindi anche a stare seduto nella postura giusta, con l'impugnatura giusta, il braccino ben appoggiato al tavolo che scivola, quindi non il gomito non sta per aria ma sta proprio bene appoggiato, e da lì piano piano poi riprendere quelle che sono le direzioni dello spazio, perché la scrittura è questo che dobbiamo dire soprattutto alle maestre ed è l'oggetto dei miei corsi di aggiornamento per le insegnanti di prima elementare. La scrittura non va proposta come un disegno. La letterina A che faccio vedere non è un disegno. È un movimento. È un movimento.
In questo caso tutto quel pregrafismo che viene proposto fin dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia e che poi si ritrovano i bambini a fare anche nel primo anno della scuola elementare, soprattutto i primi sei mesi della scuola elementare, no? Perché in effetti vanno avanti col pregrafismo a lungo, in quanto le lettere diventano sempre più difficili. Pensiamo a il corsivo maiuscolo. Lì c'è un lavoro dietro, no? Un lavoro complesso che il bambino fa attraverso delle attività, in questo caso di sostegno, che sono semplicemente attività di pregrafismo. In questo caso il pregrafismo quanto conta?
Conta tanto.
Ma il pregrafismo non può stancare il bambino?
No, allora è chiaro che è un discorso progressivo, no? Dalla motricità globale del bambino, quindi dalle capriole, possiamo dire, dallo strisciare per terra, piano piano alla posizione seduta e al movimento del braccio. Ma c'è tutto uno sviluppo di vari aspetti della motricità grafica, la tonicità,
sì,
la postura di tutto il corpo e poi le posizioni segmentarie, avambraccio,
certo,
gomito, polso, mano, dita. I movimenti digitali delle dita, si fanno degli esercizi di motricità fine per portare piano piano l'elasticità nelle dita. I bambini magari che hanno una tonicità poco sviluppata
fanno più fatica,
prendono la matita in mano a forma di pugno, la
certo,
prima, la pensione palmare,
sì,
ma poi piano piano arrivano alla pressione digitale e poi anche i movimenti di piccola progressione del polso per arrivare ai movimenti di grande progressione del gomito, cioè non è che si può improvvisare tutto questo, ci vuole del tempo, quindi 4, poi 5 anni,
certo,
6 bambini hanno imparato.
Sicuramente
sono
a
impostati,
6 sono già impostati. Esatto. Susanna, io ti ringrazio di questo contributo. È un'ultima
sì,
cosa, ma proprio veloce più che altro per tutte le persone, per tutti i genitori che ci ascoltano e che hanno dei bambini con disturbi di specifici di apprendimento, in maniera particolare in questo caso la disgrafia. Cosa si può fare per aiutare questi bambini che hanno delle difficoltà nella scrittura?
Audio. Mi viene da dire, entrate nel mio sito www.disgrafiapura.it Per capire quanto è importante osservare il proprio bambino, stare con il proprio bambino e non viziarlo troppo, né con giochi, sì, è vero, possono essere stimolanti, possono anche essere inutili. Quindi prima di acquistare un gioco ci devo pensare su bene, scegliere anche il materiale giusto, meglio per esempio quelli di legno. E poi quando il mio bambino ormai è cresciuto, questi giochi io posso anche donarli a chi non
Certo.
ce li ha, invece di buttarli via. E poi aiutare il bambino nello sviluppo proprio della mente, io direi, attraverso delle letture di fiabe, cominciare con le letture e poi lasciare il bambino esprimersi sulla carta. Quindi tutto quello che io ho raccontato, gli stimoli che ho fornito, possono trasformarsi in storie che il bambino in realtà rielabora dentro di sé e poi traduce in segno grafico. Man mano che il bambino cresce, ecco, io devo favorirne proprio lo sviluppo, seguendo le indicazioni che i grafologi e gli psicologi mi indicano.
Quindi in questo caso una formula preventiva proprio in aiuto allo sviluppo cognitivo e motorio, psicomotorio in generale del bambino, in aiuto anche alla prevenzione rispetto a questo disturbo specifico di apprendimento legato prevalentemente alla scrittura, che è la disgrafia. Grazie a Susanna Primavera per veramente i suoi consigli, molto utili in questo caso per tutte le persone che ascoltano. Il metterli in pratica, quindi collegarsi al suo sito, consentirà di avere qualche ragguaglio in più. E noi del progetto Giovani Pensatori vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì 27 febbraio dalle ore 9 alle ore 13. In via Ravasi 2, nell'aula magna dell'università per il laboratorio sulla legalità. E in questo caso un incontro sicuramente interessante per capire come i giovani affrontano il problema della legalità. Arrivederci a tutti e grazie ancora dell'ascolto.
Grazie a voi.